Buonasera a tutti, ben ritrovati. Questa sera ascolteremo Don Davide che ci introdurrà nel mistero della preghiera secondo un aspetto che abbiamo definito colori ed espressioni della preghiera. Questo titolo arricchirà ancora di più il nostro approfondimento su questa tematica e ci introduce pienamente nell'anno della preghiera che Papa Francesco ha aperto domenica scorsa all'Angelus. Con questa apertura la Chiesa tutta condurrà il popolo fino al Giubileo del 2025. Il Papa a proposito ha scritto questo: il Giubileo ordinario del 2025 è ormai alle porte. Come prepararsi a questo evento così importante per la vita della Chiesa se non attraverso la preghiera? È un tempo nel quale, sia personalmente sia in forma comunitaria, poter ritrovare la gioia di pregare nella varietà delle forme e delle espressioni. Per favorire questo anno della preghiera sono stati prodotti alcuni libretti. Sono brevi testi che, nella semplicità del loro linguaggio, aiuteranno a entrare nelle varie dimensioni della preghiera. Questa collana di libri è stata pubblicata dalla Libreria Editrice Vaticana ed è già disponibile. È già disponibile il primo volume, sia online sia nelle librerie, e il titolo è Pregare oggi, una sfida da vincere. Quindi con questa onda che ci porterà alla riva del Giubileo, incominciamo la nostra serata e ci raccogliamo in preghiera per introdurci con la numero 2 dal titolo Concedi il Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Concedi il Signore di stare alla tua presenza e di adorarti nel profondo del cuore. Aiutami a fare silenzio intorno a me e dentro di me per poter ascoltare meglio la tua voce. Ispira tu i miei pensieri, sentimenti, desideri, decisioni, affinché io cerchi sempre e unicamente quello che è più gradito a te. Spirito Santo, dono del Padre, crea in me un cuore nuovo, libero per donarsi senza riserve, seguendo Gesù, povero e umile. Maria, Madre di Cristo e Madre della Chiesa, modello di disponibilità alla voce di Dio, aiuta la mia con la tua preghiera. Amen.
Signore, insegnaci a pregare. Così i discepoli dicevano a Gesù, riconoscendo in tal modo di non saper pregare con le proprie forze, con le proprie parole. Conoscenze e culture differenti, non sapevano se sapevano pregare bene, nel modo migliore, con le espressioni più corrette o dignitose nei confronti di Dio. E può diventare un grande tormento il voler parlare con Dio senza sapere come. L'essere costretti al mutismo davanti a Lui, il rendersi conto che l'eco di ogni nostra invocazione resta confinata all'interno del nostro io, che il cuore e la bocca parlano una lingua stravolta, cui Dio non vuole prestare ascolto. Sono parole che traggo dal pastore Dietrich Bonhoeffer e che possono custodire almeno il nostro desiderio di raccogliere almeno la domanda: ma come so pregare, con quale colore, con quale espressione, oppure con quale espressione meglio dalla mia bocca esce una preghiera. Perché non ogni preghiera ha il medesimo timbro, noi lo sappiamo, la medesima intensità, le medesime espressioni, la medesima invocazione. Dalla prima serata che abbiamo condiviso insieme, proprio Don Nicola diceva che la preghiera che cos'è se non permettere a Dio di esprimere il suo desiderio di essere una cosa sola con noi. E quindi può essere che le nostre espressioni di preghiera, i nostri colori, possono essere raccolte attraverso il filo della relazione. Faccio qualche esempio. Provate a pensare quale tonalità, o quale colore, o quale espressione possa avere la relazione di una mamma che continua ad avere proprio con il proprio figlio l'espressione fai i compiti, fai i compiti, fai i compiti, fai i compiti. Che tipo di relazione sarà questa? Il figlio o butta giù la madre o viceversa, nel senso che è una relazione monocromatica. Ma anche provate a pensare, senza essere troppo ridicoli, quando noi incontriamo quella determinata persona che parla soltanto di calcio, oppure che fa soltanto delle stesse battute, oppure che quando mi incontra sono soltanto problemi da risolvere. Ecco, queste sono delle relazioni che tante volte possono scadere nella formalità o nella funzionalità. Sono relazioni monocromatiche. Ecco, prendiamo questo esempio molto semplice e applichiamolo con la nostra relazione con Dio. Qualche volta mi capita che qualcuno nella confessione dice: padre, ho peccato perché io le mie preghiere sono soltanto una richiesta. Non è una cosa malsana. Io mi rivolgo a colui che mi può ascoltare. Ma forse è vero che questo penitente vorrebbe una preghiera un po' più colorata, non colorita, ma colorata sì. Proviamo a pensare alle tante forme di preghiera, ai tanti colori che la relazione con Dio può avere. La preghiera di fiducia. Quante volte nelle nostre preghiere c'è stato un affidamento? E proviamo a pensare a Gesù che alza gli occhi al Padre relazionandosi con Lui, quando appunto deve fare qualche azione determinante anche per la sua vita pubblica. Provate a pensare prima del battesimo, alla trasfigurazione, quando Lui deve scegliere gli apostoli. Oppure la preghiera di comunione, la preghiera che noi diciamo di condivisione o di accordo. Qua i primi capitoli degli Atti degli Apostoli sono un esempio. Erano un cuor solo, un'anima sola. Oppure la prima chiesa era perseverante nella preghiera, dice Atti al capitolo 2. Un altro colore è la preghiera appunto del nostro penitente di richiesta. Io chiedo, ma che anche una richiesta, e qua c'è una sfumatura, che è supplica. Ti chiedo di perdonarmi, anche questa è una richiesta. La preghiera di ringraziamento, forse questa assume maggiormente il colore delle nostre preghiere anche durante la giornata. Proviamo a pensare a quando Gesù ringrazia, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. C'è la preghiera anche di lode, diciamo. Ringraziamento e lode è la stessa cosa. Anche qua c'è una piccola sfumatura. Io di solito quando prego e ringrazio il Signore, lo ringrazio per riferendomi a Dio per le cose che Lui ha fatto come benefici o nei miei confronti, nei confronti delle persone per le quali io ho pregato. La preghiera di lode è nei confronti di chi è Dio per la mia vita. Come vedete è una piccola sfumatura, perché la lode, ti ringrazio Signore perché sei stato grande, perché hai fatto, per cui sono anche molto collegate. C'è anche una preghiera di consacrazione, quando noi ci affidiamo e ci consacriamo vuol dire che metto, non dico soltanto da parte la mia volontà, ma la mia volontà è fare spazio alla volontà di Dio attraverso la mia vita, attraverso a chi sono io, e qua le tante forme di preghiera di consacrazione, oppure la preghiera di intercessione, come già venerdì scorso dicevamo introducendo proprio il momento della preghiera. Come vedete, tanti colori, e questa sera tenterò soltanto di abbozzare nella nostra tavolozza tre colori, tre sottolineature differenti.
L'adorazione dei magi, dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Questo è il colore della preghiera di adorazione. Faccio un passo indietro perché mi sono dimenticato anche un altro colore della preghiera, che sono le preghiere di imprecazione. L'ho detto adesso perché, se per caso strada facendo imprecate contro di me, io posso comprendere questo colore. Ok. Le preghiere di imprecazione però sono presenti non nel nostro salterio, perché quando è stato scelto, almeno nelle Journal House oppure nelle nostre librette di preghiera, sono state epurate proprio tutte le varie imprecazioni. Di fatto è anche quello un luogo di preghiera un po' particolare, magari provocatorio, soprattutto di fronte alle stragi, di fronte alle ingiustizie. I salmi come quello, Salmo 7, 55 e 69, sono tipici esempi di una preghiera di imprecazione. Ma ritorniamo appunto alla preghiera di adorazione, perché abbiamo ancora negli occhi, penso, nelle orecchie, il brano di Vangelo che è stato proclamato poche domeniche fa, che non era neanche una domenica ma era un sabato, il giorno dell'Epifania. Siamo venuti per adorarlo. Qual è il significato di questa parola o di questa preghiera? Poi ci sarà un tempo di preghiera silenziosa, che magari è anche di adorazione. E spesso viene confusa oppure mal interpretato questo pensiero o questa sottolineatura o questo colore o questa espressione dell'adorazione, come se fosse magari qualcosa di troppo concettuale, di solo concettuale, oppure di teologicamente circoscritto o di intellettivo, come se l'azione dell'adorare non faccia parte o non debba far parte della sfera della vita ordinaria. ordinaria, come se adorare non possa entrare nella vita più profana. Provo anche qui a fare qualche esempio. La madre che culla teneramente il proprio bambino e la nonna che dice: è adorabile questo bambino, adorabile. Vuol dire che quella nonna vede una bellezza, vede una tenerezza attraverso il corpo di un bambino, attraverso i segni magari della semplicità oppure della delicatezza, della fragilità. E allora adorare Dio, e questo non ce lo insegnano soltanto i magi, ma ce lo consegnano, perché si prostrano di fronte a un bambino, non di fronte a un concetto teologico. Proprio perché il Dio dei cristiani si è fatto uomo. L'abbiamo ascoltato tante volte nelle settimane appunto legate al mistero del Natale. Noi diciamo: ha assunto il nostro corpo, la nostra umanità. E com'è che noi facciamo fatica ad adorare anche tutto quanto è stato creato da Dio, compreso anche la nostra stessa vita, il corpo umano? Adorare Gesù, il vero rivelatore del Padre, ci porterà allora a raccogliere anche l'ambito più ordinario, l'ambito più quotidiano del nostro vivere. Vi ricordate quando i parroci una volta ci insegnavano al catechismo con la bellissima preghiera del mattino? Ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore e ti ringrazio. Vedete come questa preghiera già assumeva diversi colori. Ti adoro mio Dio, questa preghiera non dice soltanto una riverenza, ma dice anche l'affetto: ti amo con tutto il mio cuore, non soltanto con tutta la mia testa. La fiducia, la gioia, prima di entrare in una giornata. Che bella questa preghiera, se dovesse ritornare ancora nel nostro abbecedario più comune dei colori che noi usiamo per pregare il Signore. Dice questa preghiera anche la coscienza della grandezza di Dio e del nostro limite, della nostra fragilità, della sua perfezione e anche del suo splendore che possa illuminare anche la giornata. Provo a pensare allora come tradurre poi concretamente una preghiera di adorazione, che non è appunto soltanto una preghiera concettuale di testa. Una preghiera di adorazione che adora qualcosa di bello dovrebbe anche educare il nostro sguardo a saper cogliere il bello, la bellezza. Io credo che allora gli occhi, lo sguardo di un credente che adora il Signore sia uno sguardo che sa, appunto, è capace di vedere la bellezza, di coglierla nella sua intensità e non ha la pretesa di possederla. Perché è rispettosa, i magi ce lo consegnano, si prostrano di fronte alla bellezza, non è che portano via Gesù bambino. Qualche tempo fa dicevo che il contrario, l'opposto dell'adorare è il divorare. È curioso anche come l'italiano si esprime. Adorare vuol dire: metto una mano davanti alla mia bocca, perché le mie parole non sono adeguate, ma anche per lo stupore, ma anche ancora più profondamente ad osporis, metto la mano davanti alla bocca perché io non abbia la pretesa di divorare ciò che vedo come bellezza, perché non è mio possesso. Colui che adora non possiede la bellezza, non possiede neanche Dio, non possiede la sua vita, ma ne ringrazia. Adora e ringrazia, e quindi sa difendere la bellezza. Lo sguardo e anche la parola, quindi, di chi è capace di adorare è una parola che non accetta il compromesso con la volgarità. Non accetta neanche il compromesso con la banalità. Non accetta il compromesso con la mediocrità, perché sa guardare la bellezza e desidera ricercarla anche in quelle giornate più tristi. E poi gli occhi di coloro che sanno adorare il Signore dovrebbero anche sciogliere una lingua, un linguaggio nel saper benedire Dio. Il risultato di una preghiera di adorazione è quella della lode. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Non vivo più da molti anni in una grande città come quella di Milano, e tuttavia anche in monastero ho potuto sperimentare una vita anche un po' frenetica, ma credo che anche qui, in questo anno e mezzo, nelle nostre valli del Varesotto, anche il nostro tempo, la nostra vita ordinaria è contraddistinta da un ritmo frenetico, in cui la velocità delle trasformazioni è impressionante, che non è sinonimo immediatamente di umanizzazione. E non di rado, e chi comincia a conoscermi sa che mi sale un po' di ansia. Qualcuno dice ai criceti che girano velocissimamente, qualche volta si amplificano. Ebbene, quando l'ansia prende il sopravvento per le cose che mi chiedono, per che cosa occorrerebbe compiere, diventa appunto l'ansia che stordisce, il ritmo stordisce, ma anche l'ansia, e diventa un vortice, si dice appunto un vortice di stress. Allora provo a pensare che se davvero sono capace di adorare il Signore, lo sguardo non è che mi toglie da questa realtà, non devo fuggire da questa realtà, come non devo fuggire dal mio corpo, non devo fuggire dalle mie relazioni, ma essere capace di imprimere un nuovo movimento, non un vortice di stress, ma una danza armonica, una danza che sa fare comunione. E quindi chi sa adorare sa imprimere un'armonia di sentimenti e di orizzonti, sa imprimere una qualità di parole e di decisioni, sa offrire un'amorevole creatività, un gusto rinnovato per gli incontri, per le relazioni, per le occasioni di confronto. Quindi i veri adoratori del Signore sanno anche trasformare quel ritmo frenetico che tutti noi proviamo in una danza coinvolgente, condivisa, di comunione.
Preghiera di pentimento e richiesta di perdono. Dal Vangelo secondo Matteo. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
Fra non molto entreremo nel tempo della Quaresima, un tempo in cui le preghiere, anche le nostre liturgie, saranno contrassegnate dal desiderio di conversione, dall'invito alla penitenza, dall'incoraggiare al riconoscimento del peccato, all'invito al pentimento, alla richiesta del perdono. Forse appunto di fronte alla preghiera del pentimento, il desiderio del perdono, tante volte noi magari ci fermiamo perché di fatto ci domandiamo che cosa effettivamente preghiamo mentre ci pentiamo, o che cosa realmente preghiamo quando invochiamo il perdono su chi, con chi, verso chi. Chi concretamente preghiamo quando vorremmo essere perdonati o vorremmo perdonare? Quindi tutte queste domande fanno parte già di una domanda di preghiera, di pentimento e del desiderio del perdono. Però parto appunto dalla preghiera per antonomasia, la preghiera per eccellenza, che in questa preghiera, la preghiera tipica del cristiano, viene sottolineato più volte questa relazione con ciò che è male o rottura di relazione. Nella preghiera del Padre Nostro ci si sofferma spesso sulla domanda: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quindi questa è la preghiera del pentimento. Quando noi preghiamo il Padre Nostro, se ci dovessimo soffermare anche semplicemente su questa frase, dovremmo prima di tutto non tanto abbassare gli occhi per umiliarci. Dio non chiede l'umiliazione, chiede l'umiltà. E in questo caso l'umiltà non è abbassare lo sguardo, ma alzarlo verso colui che mi ama anche quando io ho rotto la relazione con lui. Ho rotto pure anche la relazione con gli altri fratelli e sorelle che sono figli suoi. La preghiera di pentimento non è una preghiera che batte il cuore. Ricordo quando ero più piccolo che c'erano alcuni signori, erano anche abbastanza nervoluti, che si battevano il petto quando c'era una preghiera appunto nella chiesa: o Signore, non sono degno, quindi, oppure prima confesso, e sentivo come risuonare la cassa toracica di questi colpi. Mi faceva un po' impressione. Non ci dobbiamo battere, ma toccare il cuore, proprio perché il cuore possa aiutarci a comprendere che questo cuore è raccolto da colui che ci ama, colui che mi ama infinitamente e vuole fare di me una cosa sola con lui. Come vedete, ritorna anche in questo colore, essere una cosa sola con lui, e non far sì che il ricordo del peccato ci porti a rassegnare la nostra relazione con lui. Ho sbagliato, quindi mi allontano da lui. Rimetti a noi i nostri debiti, ed è anche la preghiera che mi aiuta ad avere coscienza del peccato, non soltanto degli errori, men che meno dei peccati degli altri, ma del mio peccato. E cos'è il peccato? Non è prima di tutto un errore, non è uno sbaglio. Il peccato è ciò che lede, rompe la relazione con Dio, con gli altri, col creato e anche con me stesso. Quando non mi penso più, non mi vedo più come figlio amato. Ecco che questa preghiera, questa espressione del Padre Nostro mi permette di considerare i miei peccati, le mie mancanze, come delle insolvenze d'amore, come un amore non dato, come un amore non restituito, come un amore non ricambiato. E mi permette di considerare come le mie parole, i miei sguardi, le mie scelte abbiano ferito, lacerato la relazione con l'altro, con gli altri, fino ad ucciderlo. Questa preghiera, quella del Padre Nostro, quando dico rimetti a noi i nostri debiti, mi deve permettere almeno di entrare a ricordare dove io ho lacerato le relazioni. E non può passare via velocemente, troppo velocemente, ma non come una preghiera di umiliazione, ma di umiltà. Rialzo lo sguardo a colui che mi prenderà per mano. Come noi rimettiamo ai nostri debitori. Forse questa è la preghiera pronunciata affinché sappiamo perdonare anche chi ci ha fatto del male. Ed è la preghiera che non è che immediatamente mi porta a perdonare chi mi ha fatto del male, ma che mi dispone a consegnare a colui che ha mani più grandi coloro che non ci stanno nelle nostre mani.
Preghiera di ringraziamento e di lode. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in nome e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista, ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?
Mi piacerebbe davvero che questo fosse il colore predominante della preghiera di un cristiano, perché il cristiano è la persona che ha fiducia nella vita risorta di Gesù. Vita risorta vuol dire che è una vita che ha vinto ogni morte, ogni mortificazione. È la preghiera che ha il gusto della gioia, della vita che si rinnova per il dono della risurrezione, vissuta da Gesù, vincitore di ogni morte, e che la promette anche per ciascuno di noi. Ma il brano dei due discepoli di Emmaus riprende anche un'altra sottile preghiera, magari sottofondo, ma che talvolta abita un po' di più anche la nostra preghiera, le nostre preghiere, le nostre celebrazioni. Mi spiego, che questi due discepoli che cosa fanno? Parlano con questo sconosciuto, parlano di Gesù, e parlano di Gesù con parole appunto inappuntabili, ortodosse, ma narrano di un morto, non di un vivo. Non è affatto un annuncio il loro, è un necrologio semmai. Allora mi viene in mente come le nostre preghiere, le preghiere delle nostre comunità cristiane, quale volto di Cristo risorto sanno trasmettere. Le nostre preghiere, le nostre celebrazioni narrano il volto di un vivo o di un morto. Quale colore narrano le nostre celebrazioni? Si possono dire e predicare cose giuste di Gesù, ma senza trasmettere quella vitalità, quella vita di Gesù. Provo a pensare anche a me, alla mia vita di prete, quando mi devo preparare all'omelia. Non è una cosa facile. Qualcuno scherza dicendo: ma le scarichi da internet? Credo che ci siano dei siti dove più o meno ci siano tante prediche, anche belle. Ma non è soltanto una questione di dire cose belle, ma di dire col cuore ciò che davvero quella parola, la parola di Dio, suscita. E quindi penso che la nostra preghiera, la preghiera di un cristiano, non debba semplicemente ricostruirsi con preghiere, oppure con parole, oppure con concetti che debbano essere giusti, corretti. Ma proviamo a pensare se le nostre preghiere hanno vita, consegnano vita, desiderano vita, la vita del risorto. E quindi la preghiera di questi due discepoli si trasforma proprio attraverso questo commento. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Bella riconoscenza questa, davvero. Comprendere e ammettere che ardore e gioia sono nate dal travaglio, dal lavoro, di un camminare insieme con qualcuno che ci ha aiutato a comprendere, ad aprire gli occhi. Ritorno per esempio che la preghiera di adorazione è una preghiera che sa guardare, che sa ammirare la bellezza. Ecco, può essere aiutata, può essere sospinta, può essere così rivestata proprio da persone, da uomini, donne di fede, che ci aiutano davvero a rivedere la presenza del risorto, la relazione con lui. E dico anche che la preghiera di gioia, la preghiera di ringraziamento, di lode, non può lasciare sempre spontaneamente. Qualche volta c'è qualcuno che dice: ecco, quando ero più giovane ero un po' più entusiasta, così adesso non riesco più a sentire quel fuoco, lo vorrei percepire tutti i giorni. Cara grazia, ecco, non nasce soltanto spontaneamente, e la sua forza promettente, lo ripeto, non nasce solo dalla sola trasmissione di conoscenze e di scoperte, ma di passione. Qualcuno diceva che i trascinatori sono degli appassionati, e solo gli appassionati sanno trascinare. E qui allora potremmo rivedere con questo sguardo le nostre celebrazioni, le omelie, le nostre catechesi, i nostri incontri, e vedere quale e quanto cuore vi è sotteso. E non si annuncia il vincitore della morte con la faccia da funerale, oppure non si parla della bellezza della natura con gli occhi spenti, e non si racconta un'esperienza che ci ha profondamente toccato con l'insofferenza di chi vuole terminare più in fretta possibile il proprio racconto. C'è un linguaggio, e questo linguaggio deve saper parlare più che di parole del nostro essere, di quello che noi abbiamo sperimentato. Vado verso la conclusione, provando a pensare anche alle nostre giornate. Come dicevo, la preghiera di lode e di ringraziamento non può nascere semplicemente e spontaneamente. Vorremmo sempre poter pregare con la lode e il ringraziamento, soprattutto alla sera, alla chiusura della giornata. Ma quante volte noi arriviamo alla fine della giornata proprio come questi discepoli prima di riconoscere Gesù, quindi nella delusione, nella frustrazione delle cose che non siamo stati capaci di fare? E che cosa cambia? Un miracolo? Forse hanno riconosciuto il segno dello spezzare del pane, qualcosa davvero di più quotidiano, E qualche volta già l'ho ripetuto ai miei parrocchiani che tante volte una giornata iniziata male, conclusa peggio, può essere riscattata da un istante di bellezza che tu sai riconoscere. Mi viene in mente una celebrazione, era la sera, ero stanco, non volevo dire messa anche quella sera lì, eppure quando sono entrato in chiesa ho trovato una signora che era già in ginocchio e pregava con una postura elegante. Uno dice, normale, ebbene con lo sguardo di questa persona composta, elegante, che aveva una sua bellezza nel pregare, io che entravo un po' deluso, un po' sbraccato, ebbene, quel briciolo di presenza ha cambiato anche il mio modo di celebrare, e pur riconoscendomi davvero indegno di aver celebrato quella messa, ho detto, beh, ti ringrazio perché mi hai aiutato preparandomi a questa celebrazione grazie a una sorella nella fede. Come vedete, piccole briciole, piccole spirali che possono far cambiare anche l'ordinario, e allora la preghiera diventa così, ringraziamento. Credo quindi che la preghiera di lode e quella di ringraziamento nascono da una capacità di sguardo, e ritorniamo appunto alla preghiera di adorazione, nel saper lasciarsi illuminare da una parola di salvezza che da sola può bastare a cambiare la vita, gioire della bellezza del frammento. Questa sera, tra i colori che ho tentato di descrivere e poi preceduti dagli altri forme di preghiera, proviamo questa sera magari a fermarci su un colore delle nostre preghiere, della nostra preghiera, oppure avere anche il coraggio di prendere tutta la tavolozza di tutte le forme di preghiera e poter esprimere una parola al Signore, un sentimento al Signore.